alla parola. Questa sera Isaia, capitolo 51. E l'argomento di questa meditazione, il titolo di questa meditazione è Considerate e siate incoraggiati. Isaia, capitolo 51, primo verso. Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore, considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati. Considerate Abramo, vostro padre, e Sara che vi partorì, poiché io lo chiamai quando egli era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le tue rovine, renderà il tuo deserto pari a un Eden e la sua solitudine pari ad un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me, ed io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire, le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Considerate e siate consolati. Considerate e giubilate nel Signore. Considerate e arricchitevi di speranza. Viva e certa, una speranza che non vacilla. Io ti indico da parte del Signore, considera le opere di Dio. E consolati nel sapere che Dio è all'opera. Per capire la profezia di questo capitolo, di questi capitoli, debbo fare una premessa e debbo cercare di spiegarvi il contesto per il quale questo messaggio è stato donato. Lo stesso motivo per cui viene donato ad Isaia in quel tempo è lo stesso motivo per cui lo dà il Signore a me e a te questa sera, in questo secolo, in questo momento, in questa serata. Quando Isaia ha parlato in questo modo, ha parlato ad un popolo particolarmente scoraggiato. In che periodo ci troviamo? Ci troviamo ormai alla fine del tempo dell'esilio in Babilonia. Erano terminati i famosi, quanti anni? 70 anni di cattività. Daniele, capitolo 9, dice: mi sono messo a studiare e ho visto che il numero degli anni era 70. Pregai, digiunai, chiesi perdono. Siamo qui in questo momento e il Signore sta per suscitare profeti che incoraggino il popolo a tornare in Giudea e ricostruire. Ma questo popolo è particolarmente disperato. È stato 70 anni in cattività. Israele è tutto distrutto. Il Tempio non c'è più. Le città sono tutte in rovina, Gerusalemme è un ammasso di macigni bruciati, porte distrutte. Quelli che abitano sono un piccolo gruppo di poveri miserabili. Dove è andata a finire la nazione di Israele? Dove è andato a finire il grande popolo che doveva essere luce da illuminare le genti? E quelli che erano in Babilonia dopo 70 anni e avevano cominciato ad avere un po' di sicurezza, avevano costruito le case, perché Geremia aveva detto costruitevi delle case, sistematevi e non temete, perché poi dopo 70 anni ritornerete. Adesso Chi è che li spinge questi qui a fare un così lungo viaggio, pensate, da Babilonia fino a Gerusalemme? Chi li spinge e li anima per costruire lì dove c'è tutto distrutto? Questo popolo è senza forze. Questo rimanente, questi esuli sono senza speranza. Sono rimasti ormai così miseri. Sono pochi. A Gerusalemme, Neemia stessa, quando ha saputo dal fratello delle condizioni, piange, va in digiuno, rimane depresso per mesi. Oggi viviamo in tempi di difficoltà. La Chiesa si è intiepidita. Ci sono persone che si allontanano. Ci sono pochi convertiti. Ovunque sentiamo notizie di problemi, di scandali. Ci sono momenti difficili. Ci sono momenti veramente di grande prova. Poi c'è la crisi materiale. Il lavoro scarseggia. Poi ci sono i problemi che riguardano le malattie, mai come adesso. La nostra Chiesa nell'Occidente è tartassata da malattie, da problemi psicologici, da crisi economiche. La Chiesa in Oriente è tartassata dalle persecuzioni, dalle minacce, e viviamo in tempi difficilissimi. Ma lo stesso Signore che incoraggia gli esuli in Babilonia è lo stesso Signore che oggi incoraggia la Chiesa, che incoraggia me e incoraggia te. E ti dice: io farò, renderò questo deserto come l'Eden. Io renderò la solitudine come il giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodie di canto. Gloria al Signore, noi ci crediamo. Come ha fatto Isaia ad incoraggiare quel popolo disperso, quel popolo scoraggiato? Come ha potuto fare per muovere questo gruppo di credenti? Sarà poi un piccolo gruppo che parte da Babilonia e va a ricostruire quella città distrutta, quella nazione ormai morta. Come riuscirà? Ci riesce considerando, toccando alcuni argomenti che toccheranno il tuo cuore questa sera. Ascolta attentamente. Il Signore qui dice: considerate. Considerate la roccia da cui foste tratti. Considerate Abramo e Sara. Considerate, il messaggio di Isaia inizia dal capitolo 40 fino al capitolo 66 per incoraggiare quegli esuli, per incoraggiare quei popoli dispersi, per incoraggiare quei credenti a tornare con entusiasmo a ricostruire. Impiegherà tutti questi capitoli dal 40 al 66 per incoraggiare quegli esuli. E la prima cosa che fa, dice a questo popolo, noi lo abbiamo diviso in capitoli, ma il messaggio di Isaia è un collegamento continuo, dal 40 al 66. E gli dice: la prima cosa che deve considerare, il tuo Dio è un grande vivente Dio. Il tuo Dio è l'Iddio vivente, il creatore del cielo e della terra. Avete la Bibbia aperta e vi chiedo, vi ordino nell'amore del Signore di prendere il capitolo 40, da dove inizia questo consolante messaggio a questo popolo disperato, a questo popolo scoraggiato, a questo popolo depresso, a questo popolo senza speranza. Inizia così il capitolo 40, fino al 66, a questo obiettivo: consolate. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Leggiamo dal verso 12 adesso. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano, o preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura, o pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore? O chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. E poi va avanti così e dice al verso 18: a chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? E Israele, che era andato in cattività perché per la sua idolatria, dice: un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre di oro, vi salda delle catenelle di argento. Colui che la povertà costringe a offrir poco sceglie un legno. E così parla dell'idolatria. E poi al verso 26: levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato tutte queste cose? Egli le fa uscire contro il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere, per la potenza della sua forza, non ne manca una. Perché dici tu, Giacobbe, perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore, al mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica, non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco, accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano, cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come l'aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Gloria al Signore. Perché ho letto questo? Perché Israele aveva perso la speranza, non aveva più forza di andare avanti e aveva dubitato di Dio. E Giacobbe stava dicendo: ma perché Dio non si prende cura di noi? Siamo rimasti così pochi, così dispersi, tutto è in rovina. E il Signore dice: non temere. Considera che io sono l'Iddio potente, che ha creato il cielo e la terra, colui che con il palmo della mano tiene tutto l'universo, colui che tiene in pugno tutte le situazioni, addirittura le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio. Io sono il creatore, il vostro Dio, e non sono un idolo morto. E poi incoraggia: quindi prendete forza, perché chi confida in me non si stanca, cammina e non si stanca, corre e non si affatica, si alza a volo come l'aquila. Quindi tornate, riedificate, accettate la sfida, non temete, io farò risorgere il mio popolo. Alleluia. Considerate che Dio è il grande Dio. E questa sera lo voglio dire a te che sei un po' scoraggiato e scoraggiata, a te che vedi le difficoltà come delle montagne. Non vogliamo chiedere: Signore, donami la forza e la fede di credere che tu sei l'Iddio impotente, più grande dei miei problemi, più grande delle mie montagne. Tu, Signore, sei l'Iddio che viene, l'Iddio che consola. E infatti nel capitolo 40 dice: il Signore ritorna, appianate i vostri sentieri, i monti siano abbassati, le valli siano innalzate, preparate la via perché il Signore viene. Ed è venuto e il Signore verrà ancora. Ci credi? E allora perché temere? Perché scoraggiarti? Il Signore ti parla questa sera e dice: considera che io sono il grande Dio, l'Iddio potente. Non sono un idolo, non sono un Dio morto, sono un Dio potente. Ma sono un Dio anche che vi ama. Considerate non solo che sono il creatore, ma sono l'Iddio che vi ama. Lo vogliamo considerare? Al capitolo 40, lui si presenta come il pastore, verso 11, capitolo 40, verso 11, come un pastore. Egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Considerate che lui è il creatore, considerate l'amore del grande pastore che vi sostiene e vi guida. Vogliamo considerarlo, fratelli? Allora perché doveva abbattersi il popolo di Israele? Di fronte a queste profezie, Israele ha preso coraggio. Abbiamo il grande Dio. Sapete, da Babilonia il popolo ebraico è diventato un popolo monoteista che non ha mai più accettato nessuna forma di idolatria. E proprio grazie a Babilonia, proprio grazie all'esilio, proprio grazie a quei 70 anni ne è uscito un popolo che è diventato un popolo che ha adorato l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e mai più si è fatto un idolo. È arrivato così tanto ad esagerare che non è riuscito più a riconoscere neanche il Messia. Il Signore, il pastore che incoraggia il suo popolo ad andare avanti, ad accettare la sfida. Benedetto il suo nome. Avete la Bibbia aperta, guardate quante volte il Signore come pastore incoraggia il suo popolo. Capitolo 41, il verso 10. Tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Al verso 13 del capitolo 41. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra, io ti dico, non temere, io ti aiuto. Il verso 14, non temere, o Giacobbe, vermiciattolo, o residuo di Israele, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore e il Santo di Israele. Alleluia, Israele si sentiva come un vermiciattolo, si sentiva così debole, forse anche tu ti senti così. Così incapace, così debole, così fragile. Sicuramente questo messaggio è per me. Mi sento così fragile, così incapace, così tante difficoltà. Ma il Signore ci dice, io ti aiuto, non temere, non temere. Io ti fortifico, io ti sostengo, io ti incoraggio. Ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai tenti acuzzi. Tu trebberai i monti e li ridurrai in polvere e renderai le colline simile alla pula. Guardate ancora come insiste. Al capitolo 43, a questo popolo scoraggiato che non voleva più riprendersi. Ma ora così parla il Signore, il tuo Creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ti ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Sebe al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Alleluia. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere. Io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente. Ti raccoglierò da Occidente. Dirò al settentrione dai, al mezzogiorno non trattenere. E farò venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Tutti quelli che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. Vedete come il messaggio di Isaia è incoraggiante. E mentre il popolo esule, scoraggiato, afflitto da 70 anni di prigionia, sente queste parole, prende animo, prende incoraggiamento e dice: questo è il nostro Dio, è il creatore del cielo e della terra, colui che ha la potenza di creare tutto, ma è anche il nostro grande pastore che ci ama, che ci cura come un gregge, che ci prende, che prende gli agnelli sulle spalle, che accompagna quella che allatta pian piano, che raccoglierà da ogni parte il suo popolo. E quello che ha fatto per Israele lo fa per te e per noi questa sera e per ogni giorno della nostra vita. Ci crediamo? È lo stesso Dio. Alleluia. Un contemporaneo di Isaia, Zaccaria, che vedeva gli esuli così scoraggiati, disse: Perché disprezzate il giorno delle piccole cose? Perché le disprezzate il giorno delle piccole cose? Perché guardate questo tempio e dice: ma il tempio di prima era bello, i tempi di prima erano buoni? Perché? Perché disprezzate il giorno delle piccole cose? E poi continua e dice Isaia, Zaccaria capitolo 4, a coloro che stavano disprezzando quei piccoli momenti, dice: non è per forza, non è per l'esercito, ma è per lo spirito mio, dice il Signore. E tu Zorobabele, fortificati, e tu Giosuè, sommo sacerdote, fortificati, perché la grande montagna che è dinanzi a te diventerà una pianura. Gloria al nome del Signore. Quindi considera che il tuo Dio è il creatore del cielo e della terra. Considera che il tuo Dio è il grande pastore che ti dice non temere. E poi torniamo a questo bellissimo messaggio di Isaia 51. Vi chiedo di mettere insieme ancora questo tassello. Considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati, e poi considerate Abramo, vostro padre, e Sara che vi ha chiamati, poiché io lo chiamai quando era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Così il Signore sta per consolare Sion, così consolerà tutte le sue rovine. Considerate, Israele doveva considerare che cosa? Non solo Dio, il potente creatore, non solo Dio, il grande pastore, ma doveva considerare la cava da cui erano stati tratti. Attenzione, fratelli, perché questo messaggio credo che sia per te, da parte di Dio. Considera da dove sei venuto. Pensa un attimo chi sei, che cosa eri e che cosa sei in Cristo. Israele doveva pensare che questo popolo era venuto da una coppia di vecchi, morti, che non potevano fare nulla. Quando Dio ha chiamato Abramo aveva 75 anni, Sara 65 anni. Non abbiamo il tempo, ma Dio gli disse: tu avrai una progenie e non sarai in grado di contarla, perché sarà numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Da una misera coppia di anziani, quando raggiunse 100 anni lui e 90 anni lei, Dio fece il miracolo. E Israele, dice qui il profeta Isaia, deve considerare la cava da cui è stato tratto, deve considerare la coppia di vecchi anziani moribondi da cui sono venuti. Da dove è nato Israele? È venuto dal cielo? È venuto da una misera coppia di vecchi che hanno creduto nell'Iddio vivente, di anziani moribondi che hanno avuto fede nella parola del Signore. Per fede Abramo, per fede Sara, videro la gloria di Dio. Alleluia. Da dove vieni, Israele? Da dove vieni? Perché ti scoraggi? Perché pensi di non poter riedificare la nazione? Perché pensi di non riedificare il Tempio? Perché tu credi di non poter edificare nuovamente Gerusalemme? Ma considera da dove sei venuto. Chi erano quei due anziani da cui siete nati? Considera che io sono il creatore del cielo e della terra. Considera che io ti amo, ti ho stimato e ti stimo, e sono un grande pastore. E considera che siete venuti dal nulla e siete un popolo meraviglioso. Fratelli, ma chi siamo? Figli di contadini, figli di operai. Ma chi sono io? Un poco più di un analfabeta. Ma chi eri tu? Ma dove sono i nobili? Dove sono i principi? Dove sono i saggi? La Chiesa di che cosa è composta, fratelli? Ma dove sono i potenti fra di noi? Noi siamo misere creature, dei peccatori salvati per grazia, ma Dio da questi miseri indegni ne ha fatto un popolo, ne ha fatto una chiesa, e neanche le porte dell'Ades e dell'inferno la distruggeranno. Ci crediamo o no? Gloria al nome del Signore. E allora se il popolo di Israele doveva credere, se il popolo di Israele doveva prendere animo e doveva ritornare a costruire, doveva ritornare a edificare, doveva ritornare a Gerusalemme, doveva ritornare ad essere luce fra le genti, non dobbiamo noi, Chiesa dell'Iddio vivente, confidare nell'Iddio tre volte santo, nell'Iddio che può ogni cosa, nell'Iddio che ha battezzato e che continua a battezzare, nell'Iddio che ha liberato e ha scacciato i demoni, nell'Iddio che fa miracoli? Quello stesso Dio è l'Iddio che c'è in mezzo a noi. Non disprezzare il giorno delle piccole cose, non ti permettere di dire: ma dove siamo ridotti, ma che cosa siamo ridotti, perché Dio ha fatto nascere una nazione da una coppia di anziani moribondi. Dio ha tratto un popolo da una misera cava e ne ha fatto un grande popolo. Gloria al Signore. Dio ha suscitato il popolo pentecostale da miseri analfabeti che non sapevano leggere e scrivere. E Dio ne ha fatte fiamme e potenti strumenti nella gloria del Signore. Non può fare Dio con te e con me la stessa cosa? Ma forse il suo braccio si è accorciato, forse il suo orecchio si è indurito. Dio è vivente e come ieri così oggi fa miracoli, continua a fare miracoli, e noi dobbiamo credere che non è cambiato, ma è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Gloria al Signore. E allora tu che sei depresso e scoraggiato, tu che ti lasci prendere dal pessimismo, tu che ti lasci prendere da sentimenti che non sono di credente, ascolta: io renderò il deserto in un Eden, io la solitudine la renderò popolata, io renderò questo popolo pieno di gioia e di esultanza, inni di lode e melodie di canti. Prestami attenzione, perché tu vedrai presto quello che procederà da me, dice il Signore. Considerate queste cose. E allora, quando vediamo delle prove, delle difficoltà, quando vediamo delle situazioni difficili dinanzi a noi, quando vediamo una Chiesa che langue come un lucignolo fumante, quando vediamo che le prove sono così incalzanti, quando vediamo che seminiamo e non raccogliamo, quando vediamo che il nemico ci fa guerra e che le guerre vengono addirittura da chi non te l'aspetti neanche, quando vedi che il tuo corpo si indebolisce, quando vedi che la malattia ti fa diventare un vermiciattolo, considera l'Onnipotente Dio che ti ha salvato. Considera quanto è grande il Signore, che cuore di pastore Gesù Cristo ha, e considera che se il Signore ha fatto miracoli attraverso queste persone, attraverso questi miseri servi, lo farà anche con te e il suo nome sarà glorificato, perché Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare quelle che sono. Dio non vuole cercare i forti, i grandi e i sapienti. Dio ha scelto me e te perché il suo nome sia glorificato. Questo ci dice il Signore, benedetto in eterno. Chiniamo il nostro capo.